E allora alle 17, scusate, alle 18, 21 minuti, ancora gli 87.9 di Onda Rossa. Ho chiuso le schiena del sole un po' di corsa perché abbiamo una serie di appuntamenti telefonici, come vi accennavo, insomma, in apertura quando sono arrivata. Una di queste telefonate sarebbe stata a Bari. Io sono al telefono, abbiamo un compagno dell'ex caserma, perché con lui volevamo un po', io ne ho parlato insomma ormai un po' di tempo fa, vi abbiamo accennato questa storia di Lina, una donna di una certa età, ultra settantenne, che insomma ha frequentato l'ex caserma, una di quelle presenze per cui servono le occupazioni nei territori, perché non sono solo nostre, no, ma sono frequentate poi dalle persone delle nostre città, che trovano degli spazi di realizzazione per fare ciò che gli piace, quindi questa è anche una funzione enorme dei posti occupati. Lina era una di queste, ha avuto dei problemi con la giustizia, ma nell'ultimo periodo si è scatenato un accanimento molto particolare, non solo perché abbastanza immotivato, non capiamo bene cosa è successo, o comunque insomma ci si pone sempre tanti punti interrogativi, ma soprattutto perché gli è toccato, diciamo, un escursus da quando è stata arrestata di nuovo fino ad oggi veramente abbastanza pesante, sicuramente molto specchio della miseria di cui parliamo sempre rispetto al discorso delle carceri, di miseria umana, indegna di trattamento in questa istituzione speciale. Allora io direi che lascerei un po' la parola a te per raccontarci questa storia, insomma io casomai ti farò delle domande, però lascerei a te un po' narrarci questa storia.
Va bene, buonasera, innanzitutto ciao, buonasera a tutti e a tutti. Allora, sì, tu hai introdotto più o meno la questione. In sostanza noi abbiamo conosciuto Lina un po' di anni fa, è una signora che frequentava ex caserma, poi qualche volta veniva data a mangiare i gatti, abbiamo una colonia felina. E poi ci ha dato una mano durante lo spaccio alimentare, perché noi durante la prima ondata di Covid abbiamo fatto questa distribuzione alimentare che si avvaleva del recupero dell'invenduto dai mercati della città, e Lina, pur con i suoi mezzi, arrivava con il suo carrellino con dentro le cose che aveva recuperato e ci ha dato effettivamente una mano nella distribuzione. Saltando poi a metà ottobre Lina era domiciliari per un processo suo, per un fatto suo, e a un certo punto i domiciliari l'hanno arrestata e l'hanno portata al carcere di Trani. L'ha portata al carcere di Trani, l'hanno accusata di evasione dei domiciliari. Per l'evasione ci sarà il 2 febbraio l'udienza di nuovo sotto il tribunale. E quindi l'hanno portata a Trani con l'accusa di evasione. A Trani è rimasta una quindicina di giorni, è importante specificare, non stava allo speciale, stava al carcere femminile di Trani, che è dentro la città.
Infatti, perché all'inizio invece si era seminato il panico, diciamolo, no? A me anche erano arrivate notizie, appunto, si era pensato che lei stesse nel carcere speciale, e invece era un'altra struttura, per fortuna.
Su questa cosa in un primo momento. Poi l'hanno trasferita a Lecce, tra l'altro anche questa storia vale la pena accennarlo, l'abbiamo scoperto la mattina del colloquio, avevamo il colloquio prenotato, siamo arrivati a Trani e ci hanno comunicato che Lina era dall'altro lato della Puglia. Per chi non lo sapesse, Trani è a una sessantina di chilometri a nord di Bari, risalendo sulla costa, e Lecce è ovviamente da tutt'altro lato. Quindi viene trasferita a Lecce, soprattutto nel primissimo periodo, nel primo mese di detenzione, Lina viene trasferita in continuazione, quasi ogni giorno, non si contano le perquisizioni a sorpresa in cella e i disagi ai quali si va incontro, non potendo stabilire neanche quel minimo di contatto con le persone con le quali condividi uno spazio, che sappiamo come è fatto. E ovviamente la struttura era molto peggiore. Ad aggravare il tutto c'è stato il fatto che in quegli stessi giorni, al secondo piano, o al primo o al secondo, in questo momento non mi ricordo, del carcere di Lecce era scoppiato un focolaio di Covid, e quindi era stato sigillato un piano. Vale la pena ripetere che Lina è una signora di quasi 80 anni, ce ne ha 76, e già di base non dovrebbe assolutamente stare dove sta. Contestualmente a questo periodo di trasferimenti continui e frequentissimi e diciamo questo comportamento vessatorio all'interno delle mura del carcere da parte dei secondini, a dicembre inizia a non mangiare, iniziano a mangiare, non nutrirsi, perde tantissimo peso. Stiamo parlando di una signora che già di partenza è minuta, cioè è bassina, magrolina. Il fatto che non stesse mangiando l'ha debilitata non poco in questo periodo. A malapena si reggeva in piedi a un certo punto, e lei attraversava tutta la città da un capo all'altro quando veniva in ex caserma. La situazione è migliorata un pochettino quando ha iniziato a ricevere le lettere, i pacchi, perché quando si è stabilizzata la situazione ha cominciato ad arrivare pacchi e lettere, e quindi diciamo questo ritrovato contatto con il mondo esterno, con la sua comunità, per quanto parziale e minuscolo, le ha permesso di andare un po' avanti.
Allora, intanto io ti chiedo quali sono le condizioni adesso di Lina, proprio per questo, no? Io so che sì, c'è stato poi, si è sparsa la voce, in tanti gli abbiamo scritto, gli sono arrivati dei messaggi, però ti chiedo se sai come sta adesso.
Lina a un certo punto è stata ricoverata perché non è stata bene. Poi però si è ripresa, la situazione attualmente è stabile su quella situazione di prima, comunque ha perso peso, comunque è debole, e non si muove da quella situazione al momento.
Allora, rispetto a quello che succederà lunedì, ci sta un'udienza, io immagino insomma appunto che tutta questa partecipazione si faleserà sotto al tribunale, cosa possiamo fare? No, oltre a allora, chiaramente invitare, quali sono i passi in avanti, cioè i prossimi passi?
Noi in questo momento, dopo un primo momento nel quale stavamo capendo come muoverci, da farsi, abbiamo, questa diciamo è la nostra prima uscita pubblica durante un'udienza. Faremo un presidio sotto il tribunale. Per sensibilizzare la cittadinanza, per farci sentire ovunque, perché questo processo è assurdo in ogni sua parte. Se dobbiamo parlare poi di tutte le alternative possibili alla carcerazione che sono state cercate, ci siamo ritrovati prima una porta sbattuta in faccia dopo l'altra dall'amministrazione, dall'assessorato al welfare, e poi un trattamento al portarci in giro, mi verrebbe da definirci, cioè hanno fatto perdere un sacco di tempo, di concerto con i banalmente brutali e brutalmente banali meccanismi dell'istituzione carceraria. Uno dei paradossi con i quali ci stiamo scontrando adesso è che delle strutture disposte a far fare a una persona anziana i domiciliari, ci sarebbero delle RSA, delle RSSA convenzionate in qualche forma, ma accettano soltanto persone che sono state condannate. Quindi la linea che ha le misure cautelari non è idonea su questi canoni. Dal punto di vista del comune, noi...
Vabbè,
siamo
veramente
stati,
una cosa assurda questa. Sì.
Scusami, non ho sentito.
No, dicevo, veramente una cosa assurda, no? Qua stiamo parlando che appunto una persona può essere ospitata in un RSA se deve fare i domiciliari, ma siccome lei è ancora in attesa, no? Non la prendono, e quindi questa persona, per non sapere dove andare, rimane in carcere. Stiamo parlando di questo.
Sì, rimane lì chiusa. Siamo stati per 2 settimane fuori dal segretariato sociale, siamo entrati colloqui dopo colloqui, e qui ci siamo scontrati con un altro cortocircuito dato dalla non comunicazione tra l'assistente sociale di dentro il carcere e l'assistente sociale di fuori il carcere. A un certo punto, ultimamente, si sono interessati del caso anche il garante dei detenuti provinciale di Lecce, quello regionale, ma questo interessamento non ha ancora prodotto avanzamenti.
Allora, io quello che ti chiedo è, cioè, perché poi mi appunto, no, sentendo di appunto qui già arrivano, insomma, la rabbia che ti monta, perché comunque appunto si continuano a sentire storie dove veramente il carcere è punitivo solo se vagamente si avvicinano, anche se non è una condanna. In questo senso la storia di Lina credo che sia veramente palese in una città come Bari, dove insomma, no, credo che possiamo immaginarci insomma anche quello che può essere la difficoltà casomai di trovare una situazione per una donna così, e appunto l'assenza totale di una possibilità di alternativa al carcere. Quindi quello che io ti chiedo è, adesso lunedì ci sarà questo presidio, è chiaro che noi facciamo appello a chi si volesse muovere ad andare, insomma, alle Casena c'è un bellissimo dormitorio tra l'altro e quindi insomma a partecipare, ma soprattutto io credo di avere anche un po' noi, so che noi gli abbiamo mandato l'agenda, la scarceranda, però veramente a sapere che Lina ha ricominciato a mangiare quando gli sono arrivate un sacco di lettere, imparare, no, a noi pure a recepire quanto il nostro poco fare, anche piccolo fare nella nostra quotidianità può fare tanto. E quindi ecco, vi chiedo anche, ti chiedo anche dove si possono seguire le notizie per Lina e dove volendo ci si può mandare delle cose oltre a scrivere a lei al carcere di Lecce.
Allora, per seguire gli aggiornamenti sulla questione di Lina ci sono sia le pagine di Ex Caserma, sia su Instagram che su Facebook che pubblicano degli aggiornamenti, e poi ci sono anche i collettivi solidali della Puglia come il collettivo Terra Bruciata che ripubblica gli aggiornamenti su Lina. Sì, certamente, oltre a mandare le cose a Lina, oltre a mandare le lettere a Lina direttamente in carcere, per mandare le cose a Lina noi in questo momento stiamo cercando di venire a capo un po' alla questione dei pacchi, perché alcune cose ce le rimandano indietro senza grandi spiegazioni, anche se alla fine sarebbero idonee a entrare. Quindi da quel punto di vista in questo momento noi non abbiamo un'organizzazione per farle arrivare cose in seconda battuta.
Va bene, però insomma se ce n'è bisogno lo sapete, potete arrivare fino a qua, noi insomma siamo pronti a fare rete per Lina e esserci insomma come ci siamo sempre, non solo a Roma. E non so io che altro vuoi aggiungere, ti lascerei il microfono per aggiungere un po' quello che pensi che sia importante e che ancora non abbiamo detto.
A me interesserebbe in realtà fare una considerazione, che queste situazioni sono dei buchi neri, Lina è finita in un buco nero realmente banale che avviene ogni giorno. Lina ha avuto la fortuna, come dicevi tu prima, tra mille virgolette, dell'avere una comunità che avesse non soltanto la voglia e la forza, ma anche la possibilità e l'occasione gli strumenti, se vogliamo, di cercare di attirare l'attenzione sul suo caso. Questo è un paese che si trastulla con la questione della certezza della pena e l'aumento della sicurezza per le strade, e in realtà scarica nel carcere prevalentemente gente povera senza grossi strumenti per difendersi da questa roba qua. E tutti gli strumenti che a latere dovrebbero facilitare la cosiddetta democratizzazione dell'accesso alla giustizia, in realtà quando esistono soltanto sulla carta, e il loro operato reale è minimo, perché non è possibile che il comune di Bari, l'assessorato al welfare non sia in grado di trovare un posto, fosse anche un appartamento, non necessariamente una struttura, da mettere a disposizione di una persona fragile che è finita in questa situazione. Questa è la cosa che mi sento di aggiungere. Essere fuori dai tribunali quando ci sono queste cose è irrinunciabile, perché lasciar correre queste situazioni significa soltanto normalizzarle. La normalizzazione di questa tortura è quello che ci fa poi fare il callo a questa roba qua, e finché non ci capita tra capo e collo direttamente a noi ci dimentichiamo della sua brutalità forse.
Sì, veramente la storia di Lina è veramente emblematica di questa veramente così mancanza di umanità, insomma veramente vergognoso. Comunque io ti ringrazio molto, insomma tu sai, voi sapete che noi siamo qua per qualsiasi aggiornamento, chiamateci, invadeteci con questa storia, portate il nostro saluto a Lina. Io ti ringrazio.
No, manteremo, ci faremo sentire.
Sì, veramente, perché su questo lo sapete, siamo qua in ogni momento. Ti mando un abbraccio enorme, che tu prolunga più che puoi, farlo arrivare anche a lei, e veramente grazie e a presto.
Grazie a te compa, grazie a voi, un abbraccione.
Un abbraccione alla caserma. Ciao, ciao. Eh sì, insomma, inquietante, questa storia di Lina è veramente insomma, come dire, vergognosa, mi viene da dire, mi mette molta rabbia accanto poi a tutte le altre storie. Ricordiamoci appunto, come ci diceva anche il compagno, la fortuna tra virgolette di Lina di capitare all'ex caserma, per tante Line, no? Tanti Lini, tanto Lino che invece casomai vivono queste situazioni in maniera più isolata, quindi la fortuna, la capacità di fare rete, quanto è importante, quanto può essere enorme, non ce lo scordiamo mai. Noi torniamo un attimo con la musica e poi torniamo in voce, questa volta per parlare di nuovo del processo da Scatasuna e della prima udienza che si è svolta oggi, quindi Sara Ebbe, e ci sentiamo tra un attimo.
Y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina que vuela y nada. Estoy desesperada, mirando a ver si llega, y desespero porque sé que yo no soy esperada. No hay prueba superada, no hay buena, no hay bañada. Hay gente engañada, amada y odiada. Una mente dañada no tiene retorno. Este trastorno se tornó eterno. Estoy